questa registrazione viene fatta in collaborazione con www.renagate.it. Abbassare la pressione arteriosa, più bassa è, meglio è? Dogma in discussione, può una riduzione aggressiva della pressione arteriosa essere pericolosa per pazienti ipertesi coronaropatici? Il controllo della pressione arteriosa è un problema importante in nefrologia, sia nella fase predialitica dell'insufficienza renale cronica, sia, appunto più complesso e controverso, nei pazienti in dialisi. Indubbiamente nei nefropatici l'ipertensione arteriosa è in grado di aggravare la progressione della malattia renale e di contribuire alla malattia cardiovascolare. La percentuale di pazienti che raggiunge i valori pressori target raccomandati dalle linee guida è tristemente bassa, sia nei pazienti nefropatici che nei diabetici. I pazienti con insufficienza renale cronica, i nefrologi devono preoccuparsi non solo se la pressione arteriosa è troppo alta, ma anche se è troppo bassa. Ad esempio, in uno studio prospettico controllato in pazienti con diabete tipo 2 e nefropatia avanzata, Pobe e colleghi hanno evidenziato come la mortalità per qualunque causa sia più alta nei pazienti con pressione arteriosa sistolica inferiore a 120, sebbene per tali valori di pressione arteriosa la progressione della nefropatia risulti più bassa. Gli autori non sono stati in grado di stabilire se la bassa pressione arteriosa fosse una caratteristica dei pazienti con malattia cardiaca, con conseguente alto rischio di morte cardiovascolare, o se la cresciuta mortalità era piuttosto la conseguenza di un abbassamento troppo aggressivo della pressione arteriosa. I pazienti in emodialisi, numerosi studi osservazionali hanno mostrato un incremento paradosso della mortalità in presenza di bassi valori pressori pre o post dialitici, soprattutto in presenza di un'elevata pressione pulsatoria. Sebbene l'importanza dell'associazione tra bassa pressione arteriosa e mortalità diminuisca progressivamente al crescere dell'età dialitica, indicando forse che i pazienti cardiopatici ad alto rischio muoiono progressivamente con il passare del tempo. La relazione inversa tra pressione arteriosa e sopravvivenza è stata denominata epidemiologia inversa e trova la sua giustificazione nell'esistenza confondente del complesso infiammazione e malnutrizione. Una simile relazione causale, sebbene ancora indimostrata, rende ancora più complesso identificare i livelli pressori ottimali nei pazienti nefropatici ed in particolare negli emodializzati. Circa 20 anni fa fu introdotto il concetto di curva J. Si notò che l'abbassamento della pressione arteriosa riduceva la mortalità cardiovascolare, ma anche dopo il raggiungimento di un nadir di mortalità cardiovascolare, la mortalità stessa aumentava nuovamente con il ridursi della pressione diastolica. Gli autori ritennero che la spiegazione del fenomeno fosse la compromissione della perfusione coronarica. A sostegno di questa ipotesi c'è il fatto che la perfusione coronarica avviene esclusivamente durante la diastole, per cui l'abbassamento della diastolica sarebbe particolarmente dannosa per il flusso coronarico. A rispetto di alcune osservazioni in accordo con questa ipotesi, essa rimane ancora controversa. Ovviamente una curva J deve esistere, come suggerito a priori dall'osservazione, che se i valori pressori si avvicinano allo zero, la sopravvivenza diventa gradevolmente bassa. Il punto cruciale è se esista un punto di flessione, almeno nei pazienti, in alcuni pazienti, per valori pressori che ricadano nel range dei valori comunemente raggiunti durante un trattamento antipertensivo. Nel corso degli anni si è raccolta poca evidenza a sostegno del concetto di curva J. Ad esempio dello studio Holt non c'era evidenza convincente che la mortalità fosse più alta nei pazienti con pressione diastolica più bassa, sebbene Kaplan avesse rimarcato con lungimiranza che la curva J non è stata spazzata via da Hofstadter. La discussione tra sostenitori e detrattori della curva J è andata avanti per anni. Persisteva la necessità di una solida evidenza, sebbene le meta-analisi di Farnese e colleghi avesse già dimostrato l'assenza di una consistente relazione con la spezza J tra pressione diastolica e stroke, mentre tale relazione era dimostrabile tra diastolica ed eventi cardiaci. Questa meta-analisi è stata adesso confermata dall'analisi post-hoc recentemente pubblicata da Mestri e colleghi, basata sui dati dell'International Verapamil Trandolapril Study Invest, Lo studio Invert è uno studio prospettico in aperto con endpoint in cieco, 22.576 pazienti con ipertensione arteriosa e coronaropatia sono stati randomizzati ad un calcio antagonista, il verapamil, o ad un beta bloccante, l'atenololo. Il trandolapril e l'idroclorotiazide, rispettivamente, potevano essere aggiunti in terapia allo scopo di raggiungere i valori presso il target proposto da JNC6. In precedenza tali valori pressoli non erano virtualmente mai stati raggiunti in questa tipologia di pazienti, per cui era stato impossibile valutare l'impatto di valori molto bassi di diastolica. Endpoint primari erano la mortalità per qualunque causa, l'infarto del miocardio non fatale e lo stroke non fatale. Lo studio aveva dimostrato che il verapamil era efficace come la strategia convenzionale con atenololo. Nella loro analisi post-hoc, Messerli e colleghi dimostrano in maniera robusta che almeno nei pazienti con malattia cardiaca preesistente esiste effettivamente una depressione diastolica per gli eventi cardiaci, ma non per quelli cerebrovascolari. Gli autori hanno anche evidenziato come una storia di rivascolarizzazione coronarica sia associata ad un rischio più basso di outcome primario, suggerendo che l'intervento di riparazione rende il cuore meno suscettibile all'ischemia a bassi valori di diastolica. L'osservazione di Messerli e colleghi sull'importanza della pressione diastolica è in linea con quella di altri autori, in cui è stato evidenziato che gli eventi ischemici cardiaci sono maggiormente correlati alla pressione diastolica che a quella sistolica. L'analisi era basata su un robusto database di 2.269 eventi outcome per un totale di 61.835 anni pazienti. La frequenza dell'outcome primario assumeva un aspetto AGI sia per la pressione diastolica che per quella sistolica, ma per quest'ultima in maniera meno spiccata. Al contrario, valori pressori diastolici inferiori a 60 aumentavano il rischio di outcome primario di un fattore di 3. Ciò non può essere interamente attribuito all'aumento della pressione sistolica e alla caduta della diastolica secondaria all'irrigidimento dell'aorta, con conseguente aumento della pressione pulsatoria. Contro quest'idea, se l'osservazione dei pazienti con bassa pressione diastolica, che anche la pressione sistolica risulta più bassa, sebbene in misura inferiore in proporzione. Ciononostante, quando in aggiunta alla pressione diastolica veniva presa in considerazione la pressione pulsatoria, essa risultava associata all'outcome primario, come già notato nello studio Framingham. Il nadir degli outcome primari si osservava per pressioni arteriose di 119 su 84 e di 129 su 74 aggiustata, rispettivamente, vicine al nadir di 138 su 82 dello studio HOT. Mentre per valori pressori più alti il rapporto infarto del miocardio stroke rimane relativamente costante, tale rapporto aumenta al progressivo ridursi dei valori di pressione diastolica. Una spiegazione può essere costituita dal fatto che per valori più bassi di diastolica aumenta la frequenza dell'infarto del miocardio, probabilmente come risultato dell'ipoperfusione coronarica, sebbene l'interpretazione in termini di nesso di causalità sia un argomento delicato. A differenza di quello dello stroke, quest'ultimo riscontro è in linea con l'osservazione che il rischio di stroke è esplicitamente correlato a livello della pressione arteriosa. Tali osservazioni su pazienti con malattia cardiaca non devono ovviamente essere generalizzate ed estrapolate a pazienti senza malattia cardiaca. Tuttavia, in popolazioni ad alto rischio di coronaropatia, per esempio pazienti nefropatici, che inoltre subiscono il peso della malattia cardiaca microvascolare e della disfunzione endoteliale, la conclusione di Messerli, ossia che i pazienti con coronaropatia occlusiva siano a rischio di eventi coronarici se la pressione diastolica è bassa, risulta di grande rilievo e simile a quanto suggerito dal JNC7. Nel contesto dell'emodialisi, il problema è stabilire se sia sicuro ridurre bruscamente l'eccesso di volume attivando meccanismi di controregolazione simpatici e il sistema renina-angiotensina, soprattutto se la pressione arteriosa viene anch'essa abbassata bruscamente. In pazienti emodializzati affetti da diabete di tipo 2 abbiamo riscontrato un incremento di 2.8 volte il rischio di morte per IMA se la riduzione della pressione arteriosa, al di là della soglia di autoregolazione coronarica, avviene due o più volte alla settimana. L'apparente vantaggio in termini di sopravvivenza delle procedure dialitiche lente prolungate potrebbe essere spiegato, tra l'altro, proprio dalla mancata brusca riduzione dei valori pressori. L'analisi di Messerli e collega ci obbliga ad abbandonare l'idea semplicistica che un determinato livello di pressione arteriosa possa andare bene per tutti i pazienti, in particolare per quelli emodializzati, poiché spesso risulta superiore un approccio individualizzato che tenga in considerazione la presenza o meno di coronaropatia, i valori di diastolica e di pressione pulsatoria, il profilo circadiano della pressione, la stabilità pressoria in ortostatismo e molti altri aspetti. Questa registrazione è stata effettuata per conto di www.renagate.it. Questo articolo è stato pubblicato nel JAM, volume 17, numero 9, settembre 2006. L'articolo in questione è Lowering Blood Pressure, The Lower the Better, è uno studio pubblicato anche nel Annals of Internal Medicine del 2006, in cui questo articolo traccia un commento.